Peace working man.
Sì,
Cammina per tutta l'Europa.
Va bene. Sì.
Prego. Ah sì, scusami, comincio ad avere una certa età che perdo il filo. Il 3 maggio a Cittadella noi facciamo la festa del nostro 25esimo e facciamo anche una giornata un po' impatronato a Cittadella, perché il comune è chiaro che non va. Ecco. E chiamiamo come testimone una persona che viene dal Congo, dal Maniema, la signora di una certa rilevanza fisica, ma molto, a parte quello, diciamo, si chiama, come si chiama?
Madame Kadi Casacarume.
Si pronuncia forte i suoi, Casacarume, giusto? Tu l'hai conosciuta, è una donna eccezionale come testimone, ecco. E poi c'è anche un vescovo in pensione, 40 anni fatti a El Obeid in Sudan, ci interessa molto, siamo anche molto amici, perché ha vissuto 40 anni in minoranza cristiana in mezzo a una maggioranza musulmana. Sta bene al nostro popolo cittadinese avere questo testimone coi tempi che corrono, anche se noi col Sudan non c'entriamo. Mentre il 9 e il 10 di maggio qui al Pedrocchi di Padova, specialmente il 9 siamo presenti noi, sì, sempre con la Casacarume, dove facciamo, che fermo, sì, è lui il direttore, scusate, sì, sono il presidente,
parlo,
o non
parliamo adesso,
parli dopo. Basta, John, a te.
Benissimo, quindi dai, facciamo un applauso un po' a... Va bene. Sì, veramente ringrazio infinitamente. Intanto comincio con ringraziare Incontro fra i Popoli, perché in un certo momento mi hanno chiesto, anzi devo dire che Maria mi chiamò, penso 2 anni fa, perché ero sempre un po' impegnato, e mi disse, ma dove, dove pensi di essere verso aprile 2015? Io le dissi, ma non so, perché io sto un po' cambiando la mia vita. Allora mi disse, noi staremo pensando ad organizzare qualche momento di marcia, cammino, perché mi ha detto, sappiamo che in questo modo noi ti riusciamo a prendere te, perché ti piace camminare, e vorremmo che tu in qualche modo trovassi un po' di tempo per venire dai nostri ragazzi, che questa è una cosa molto molto importante. Le associazioni devono andare verso il popolo, devono andare soprattutto verso i giovani. In questo caso loro, oppure un'altra associazione qua, quella che mi ha chiamato per la prima volta a Padova, che è Tumaini, che forse conoscete, ma insieme ad altre associazioni hanno già lavorato insieme per la Congo Week. Allora, è da lunedì che stiamo girando praticamente 2 incontri la mattina nelle scuole, forse anche 3, 2, un incontro nel pomeriggio o in serata. Da lunedì abbiamo iniziato a Bassano del Grappa, poi però a Bassano del Grappa speravo di bere un po' di grappa,
invece no,
non è venuto fuori nulla. Allora, Cittadella, e poi ieri eravamo a Campo San Piero, oggi siamo a Padova, siamo stati
al Fermi.
Ok.
Sì.
Esatto,
circa 300 ragazzi.
300 ragazzi stamattina, in sostanza, veramente 300 ragazzi. Si è sempre stanchi, però è un'emozione, perché vedi che i ragazzi vogliono sapere di più. E oggi siamo qua, domani anche, e dopodomani, penso sabato, sono di nuovo sempre, sono a Selvazzano, esatto. E poi parteciperò all'assemblea di Tumaini, perché ci conosciamo già da un po', e poi riparto verso l'Emilia, perché sto preparando la prossima marcia che parte il 3 di maggio, quando festeggiate qui.
Eh sì.
Noi ci ricorderemo a vicenda che io sto partendo da Reggio Emilia, una marcia che durerà non so quanto tempo, so quando parto ma non so quando arrivo, perché molto lontano si va a Helsinki, quindi in Finlandia. Che bello, sì. E passeremo a Padova il 10 di maggio. Ci sarà una marcia da Selvazzano dentro, mi sembra, verso Padova. Quella marcia che si è fatta anche l'anno scorso.
Da ritrovo alle ore 8 a Paltana, come zona.
Ok. Sì. Quindi io marcerò da Reggio Emilia dal 3, incontrerò alcuni presidi di Libera a Mantova, perché questa marcia avrà il patrocinio di Libera Internazionale, perché appunto io vi spiegherò che stiamo marciando per denunciare non dico la prepotenza, ma il fatto quasi mafioso delle multinazionali che vanno nei nostri paesi, come spiegava Leopoldo, l'uomo africano, l'Africa è l'origine, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, però vi spiego che l'Africa esisteva prima di Roma. Nelle scuole mi spiegano che Roma è stata fondata nel 750 avanti Cristo. Ora noi ricordiamo che il re Salomone si era innamorato della regina di Saba, e Saba uguale Corno d'Africa, Eritrea, pezzo di Somalia, di Etiopia. C'è una dinastia che ha governato in Eritrea che si chiama la dinastia Menelik. Il primo Menelik era il figlio del re Salomone e della regina di Saba. Quindi prima di Roma, prima di Sparta, prima di Atene, l'Africa c'era. Le miniere d'oro del re Salomone erano in Africa. Quindi non prendiamoci veramente in giro. Ai ragazzi che hanno ancora un futuro davanti, spiego che devono cambiare il modo di vedere l'Africa. L'Africa è bella, l'Africa è grande, l'Africa è ricchissima. C'è una malattia che si chiama il male d'Africa. Il ricordo che ho in Europa è il mio fondoschiena congelato durante l'inverno. Scherzo, eh? Però per dirvi che veramente non è molto facile vivere in Europa. Ok, detto questo, Libera dice: noi lottiamo contro la mafia, ma anche la mafia internazionale. Tu stai portando avanti un discorso che riguarda le nostre multinazionali, che spesso sono delle associazioni a delinquere fuori. Precisiamo, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Conoscete la storia in Nigeria, il delta del Niger distrutto dalla Shell e altri. Conoscete, poco fa si è parlato di uno scandalo dell'Agip Oleni in Algeria, oppure la Finmeccanica che aveva corrotto dei dirigenti in India, vi ricordate, no? Allora queste cose succedono anche in Italia, ma succedono soprattutto in Africa, dove si trovano le ricchezze. Dio ci ha voluto veramente, anzi mio padre diceva che Dio ci ha fatto veramente uno scherzetto, perché vedremo che le ricchezze sono state buttate in Congo, ma soprattutto, diciamo, non solo in Congo ma in Africa in generale. Allora, oggi si parlava del titolo che Michele mi aveva segnalato, troppo ricchi per pace duratura e sviluppo umano. Cioè, io ho una slide che dice ricchi da morire, così vengono chiamati i congolesi, ricchi da morire, ma vale per i congolesi, vale per la Libia, vale per la Siria, vale per l'Iraq. Noi andiamo a fare le guerre semplicemente perché abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di minerali. L'energia non ce l'abbiamo più. Vedete, gli schiavi, l'Africa ha conosciuto 4 secoli di schiavitù. 4 secoli. Vuol dire che hanno tolto l'opportunità all'Africa di poter andare avanti, di poter svilupparsi. Se l'Italia non cresce più perché non ha bambini, si dice che nel 2050, se nulla cambia, noi siamo destinati al declino. Immaginate togliere all'Africa i migliori, se avete visto il film di Kunta Kinte, i migliori figli e le più belle donne, per dire, per andare a fare schiavi negli Stati Uniti, nelle Americhe.
E nei paesi arabi.
E nei paesi, perché? Perché la tratta di schiavi, infatti, grazie, comincia proprio a Zanzibar contro dai arabi. Poi per 2 secoli di colonizzazione, finita la colonizzazione, abbiamo cominciato quello che era la globalizzazione. Questa è l'Africa, purtroppo schiavi, purtroppo eravamo, e voglio dire, mi scuso un po', c'è mia sorella, anche tutti siete mie sorelle e fratelli, dico, purtroppo siamo ancora schiavi. Pensate che in Nigeria, la Nigeria che è uno dei paesi più importanti dell'Africa, almeno economicamente, che subisce questo fatto che c'è il Boko Haram, sapete, il Boko Haram non è quello che si racconta, oggi sicuramente è un gruppo terroristico, ma non è nato così. Il Boko Haram nacque per lottare contro le multinazionali che distruggevano la Nigeria. Poi dopo sono stati inquinati da Al-Qaeda e tutto, oggi sono terroristi. Allora ci sono state le elezioni in Nigeria, io mi aspettavo che i giornalisti cominciassero a dire: ah, ma che bello, ci sono state le elezioni, sono andate molto bene. Il presidente uscente ha chiamato un minuto dopo il presidente che ha vinto, quello che era dell'opposizione, per dire: ho perso, noi dobbiamo costruire, dobbiamo lavorare. In Europa non se n'è parlato. Ci si aspettava qualcosa di diverso, che quel presidente dicesse: no, non mi interessa, no, 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 io continuo. Allora tutti i giornali avrebbero parlato, perché si cominciava a dire: le Boko Haram qua e questo qua e poi questo qua. Questo è il problema. Noi continuiamo a pensare l'Africa, noi ci freghiamo dei diritti degli altri, noi creiamo zizzania e problemi. Diritti umani. Gli schiavi non sono soltanto quelli di 4 secoli fa, ce li abbiamo tra di noi. Io ho fatto quel lavoro che vedete. Sono in Italia da 22 anni, ho lasciato il mio paese, potremo parlarne dopo, nel 91, per questioni politiche, però ho dovuto in qualche modo fermarmi qua, costretto, perché ero in Algeria a studiare, sono venuto qua a trovare degli amici, ho perso l'aereo, c'è stato un attentato ad Algeri, quindi non sono più ripartito, mi sono fermato, ho chiesto asilo politico. Noi siamo in un centro di diritti, ho chiesto asilo politico, non funziona oggi, non funzionava 20 anni fa. C'avevo un documento dove c'era scritto diritto di studio e di lavoro. Ragazzi, io da me ho fatto il liceo scientifico in un collegio di gesuiti, tanto per capirci. 3 anni di università da me, 1 anno di università a Orano in Algeria, arrivo in Italia, un paese civile, mi dicono: non puoi studiare. Comunque, più avanti mi sono trovato un po' bene, ho fatto tutti i lavori quelli, ho evitato solo di fare il becchino, perché ho detto: qua vado a finire, anche se mi avrebbe dato lavoro per sempre. Questo lavoro non l'ho fatto però. Non l'ho fatto, quello lì non l'ho fatto perché non ero in Congo. L'Africa di cui vi hanno parlato, e io vi ho detto prima che prima di Roma c'era l'Africa, gli imperi africani. Quando si è andati a fare la guerra in Mali, si diceva che si andava a proteggere Timbuktu, ma sappiamo che si andava per i minerali. Si dice che l'Africa è questo continente piccolissimo che vedete lì, tanto è occupato dai neri. Però abbiamo fatto le piramidi, ma si dice che non le abbiamo fatte noi, le hanno fatte gli alieni, gli extraterrestri. Capite, no? Per dire che non siamo in grado di fare queste cose qua. Questa è la visione vecchia del mondo, come si presenta l'Africa, un continente piccolissimo, legato a chi ha colonizzato. I colori spesso sono i colori del paese che ha colonizzato. Questa è la versione nuova dell'Africa. Questo signore si chiama Peters, del XIX secolo, dove vedete l'Africa molto grande, è il continente più grande, 30 milioni di chilometri quadrati. Guardate, vado veloce perché devo arrivare alla questione di oggi. Se noi spingiamo questa, l'America Latina si incastra sull'Africa, se spingiamo la penisola arabica si incastra, il Madagascar si incastra, addirittura l'Italia ha un letto sull'Africa. Perché all'inizio c'era solo un continente, si chiama Pangea, gli studenti lo dicono spesso, tutto era legato sull'Africa. Poi con la deriva dei continenti sono andati, l'Africa era il centro. Vedete, questo Africa piccolissimo è quello di Mercatore, quello che si vedeva prima, quelle le dimensioni che noi conoscevamo prima. Mentre questo più grande, questa più grande, è l'Africa secondo Peters, perché oggi la tecnologia ha dimostrato tutto il contrario, addirittura si dice che forse il nord è il sud. Dentro all'Africa ci vanno gli Stati Uniti, la Cina, l'India, tutta l'Europa occidentale, l'Europa, come dire, orientale, meno la Russia, l'India. 43 conflitti nel mondo, ce ne sono 13 in Africa, legate al fatto che noi i minerali, il petrolio, il gas che servono li andiamo a prendere non solo in Africa ma comunque nel mondo, ma soprattutto anche legato alle rotte commerciali, perché la Cina, che è il paese più importante oggi, commercia comunque con gli Stati Uniti, e per portare i prodotti, tutti noi vestiamo roba made in China e la roba gira con praticamente le navi, vedete che si deve fare il giro intorno all'Africa. Se si va in Europa si fa il Mar Rosso, si fa il Canale di Suez. tutto gira intorno a... Se fai il giro al contrario, ci metti forse il doppio del tempo. Chi controlla l'Africa controlla il commercio mondiale. E il petrolio che andiamo a prendere con le guerre viaggia con le navi. Questa è la visione del mondo, al come dire, di notte, se potessimo vedere il mondo in un istante tutto di notte. I paesi che vedete dove c'è la luce, cioè gli Stati Uniti, l'Europa, il Giappone, la Cina, l'India, che sono i paesi forti, industrializzati, sono quelli che hanno la luce. Queste luci rappresentano anche l'energia, le industrie. Il resto del mondo è al buio. Però il resto del mondo sono i produttori di petrolio, di gas, di minerali. Il 10% del mondo mangia più del 90%. Questa è veramente l'ingiustizia che c'è in questo mondo. E ci chiamate fratelli. Siamo cristiani, li chiamiamo fratelli e sorelle, gli africani o comunque il resto del mondo. Quando gli elefanti combattono, chi ne fa le spese è l'erba. Questo è un proverbio africano che dice: gli elefanti sono quelli grandi, la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa. Quando combattono, chi ne fa le spese sono i più deboli, l'erba. Oppure una bimba qui a Padova mi disse: c'è una guerra economica, c'è una guerra qui che si chiama la crisi economica. Gli elefanti sono le banche, l'erba sono gli imprenditori che si uccidono perché non riescono più a pagare il mutuo, i genitori che non riescono più a portare questo oppure questo, chi perde la casa. Quella lì era la bandiera del Congo, giro con tante bandiere, la bandiera della pace, al punto che qualcuno mi ha chiamato anche Vukumpra per dire, no? Ho detto, mi ha chiesto a San Pietro, perché io ho fatto la marcia a Santiago, Reggio Roma, Reggio Bruxelles, adesso, insomma Reggio Padova, Reggio Verona. Allora, a San Pietro mi chiedono, ma un militare, sembrava avesse trovato Bin Laden, perché poi con i miei capelli così, magari con le cuffie sembro proprio, sembrava avesse trovato qualcosa, magari fumassi, no, neanche una sigaretta mai fumato. Dice, ma cosa vendi? Io dissi, la pace. C'erano 50 persone che erano venute ad accogliermi, volevano linciare questo tipo qua. Allora, il Congo è questo paese qua, bellissimo, grande, verde. Dico grande, verde. Per capire quanto è grande bisogna prendere il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia, la Svizzera, l'Olanda, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Francia, l'Austria, tutti insieme e rimangono 300.000 chilometri quadrati. Però ha la stessa popolazione dell'Italia. Noi siamo 60 milioni, in Congo siamo 72 milioni. 70 milioni, top! Significa una Italia piena, 7 Italia vuote. Praticamente è un'opportunità. Domani tutti noi potremo andare in Congo a lavorare, ad abitare. C'è posto! È un paese attraversato dall'equatore, c'è acqua. Non si potrebbe morire di sete né di fame in Congo. Paese di Patrice Emery Lumumba, si dice che in Africa non ci sono persone, però lo diceva prima Leopoldo, che non è che l'uomo africano sia sparito da un colpo e poi così. Ci sono persone come Thomas Sankara, come questo Lumumba che ha lottato. Chi lotta in Africa alza la testa così, la testa viene tagliata. Un paese bellissimo, questo un pezzo del fiume, no? Coccodrilli dentro. Non si scherza mica, che bello, sì. Animali, bellissimi veramente. Vado un po' veloce. Il problema è questo. Ricchi da morire. Diamanti, oro, coltan, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo, zinco, più giusto è scritto carbone, uranio, petrolio. C'è una bambina... mi disse una cosa un po', usando un po' una parolaccia, perché noi siamo comunque educatori, cerchiamo un po' di dire ai bambini di parlare correttamente, e qua non siamo bambini, mi disse, ma che cavolo ci fai qua? Ma che cavolo ci fai qua se tu hai un paradiso? Grande 8 volte l'Italia, un paese caldo, un paese verde, fertile, e hai tutti questi beni di Dio, Infatti mio padre diceva che Dio era come un signore che andava, Dio ci ha fatto uno scherzetto quando andava a regalare i minerali, cioè aveva un secchio sulla testa, dà all'Italia qualcosa, al Belgio qualcosa, e quando arriva sopra il Congo inciampa e cade tutto lì. Guardate veramente che questa è la nostra disgrazia, ma è la disgrazia del Congo, è la disgrazia dell'Africa e di tutti quei paesi che abbiamo visto che sono al buio, che producono, non possono neanche fissare il prezzo. Noi non fissiamo il prezzo del petrolio, non fissiamo il prezzo dei diamanti, i prezzi sono fissati qua a Milano,
a Chicago,
a Londra, a New York. Il problema oggi in Congo è questo che si chiama coltan. Coltan, ecco, si dice che è radioattivo. Ora, voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di toccarlo. Ah, ok, c'è il coraggio. Benissimo, comunque pesa, questo coso pesa quasi 2 kg.
Fallo passare.
Fate passare.
Attenti che è pesante, che non vi cade.
Allora, dicevo, e sentiamo solo questo video e guardiamo per favore, perché poi andiamo, no, si vedrà secondo me. Sentiamo un po' e guardiamo velocemente.
Non ci pensiamo mai a quello che sta dietro agli oggetti che usiamo ogni giorno, dentro al cellulare, ai lettori di DVD, ai videogame e agli onnipresenti computer. C'è un minerale senza il quale tutto questo non potrebbe esistere, il coltan, che costa carissimo anche in termini di sofferenze umane. Dentro questi oggetti c'è un minerale prezioso che forse non tutti conoscono, ma che è causa della sanguinosa e interminabile guerra che da troppi anni massacra il Congo. Si chiama coltan, è una combinazione di minerali, columbite e tantalite, da cui vengono estratti il niobio usato nell'industria metallurgica e il pregiato tantalio, un metallo duro e pesante, inattaccabile da quasi tutti gli acidi, ottimo conduttore. Lo capì nel 1903 il chimico russo Bolton, che realizzò il primo filamento incandescente delle lampadine. Impiegato poi nell'industria aerospaziale e missilistica, oggi il tantalio è fondamentale nell'industria elettronica per fabbricare condensatori che regolano il flusso di corrente nei circuiti integrati. Serve infatti ad aumentare la potenza e a ridurre il consumo della corrente elettrica di videogiochi, computer portatili, telecamere e cellulari. Persino gli airbag e le fibre ottiche adoperano il coltan, il cui prezzo ovviamente è volato fino a raggiungere i $600 al chilo. Anche se ora, data la richiesta, si comincia ad estrarre il coltan anche in Sud America e in Oceania, la più grande riserva del mondo rimane il Congo orientale, dove per estrarlo, sotto il suo cocente, uomini, donne e bambini lavorano fino allo sfinimento, frantumando anche a mani nude quelle pietre radioattive che provocano tumori per meno di 20 centesimi di euro al chilo. Le multinazionali spendono parte dei pesanti proventi della vendita di coltan per finanziare la guerra, comprare le armi e pagare i soldati. Il minerale fa vola ai guerrieri che se ne vorrebbero impadronire, e c'è un mercato nero del coltan. Lo rubano e lo rivendono ad europei, americani, asiatici. In questo commercio senza regole che alimenta una guerra senza fine, a farne le spese, come sempre, la popolazione massacrata nel silenzio. Donne violentate, bambini schiavizzati. Nel 2003 l'ONU ottenne la firma di un accordo di pace, ma nonostante le elezioni democratiche del 2006, la guerra in Congo continua. Pensiamoci quando ci viene l'irresistibile voglia di cambiare il cellulare.
Allora, ho il difetto di parlare un po' troppo, spiegare tante cose. Noi siamo qua esattamente, siamo in un centro, come si dice, in un centro universitario, dove si spera che ci sia un dibattito, che ci sia un confronto. Vi voglio soltanto dire, per concludere, io ho cominciato a camminare per far conoscere al mondo queste situazioni qua, perché le multinazionali, lì hanno detto, spendono parte dei proventi per finanziare la guerra, perché quelle sono le condizioni per poter prendere a 20 centesimi, rubare a 20 centesimi qualcosa che costa $600. Questi sono prezzi di 10 anni fa, non è cambiato molto, si sono abbassati i prezzi, alzati un po' dall'altra parte, però il rapporto non è cambiato. Milioni di vittime, 8 milioni di vittime in Congo, 4 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra. Arma di guerra. Cioè si preferisce arrivare a massacrare le donne, distruggere addirittura gli organi riproduttivi delle donne,
Quel medico di cui parlavate, Denis Mukwege, si chiama il medico che ripara le donne. Io ho una sorella dispersa. Mio padre è morto nella guerra. Ho almeno 10 cugine disperse. Mia madre nel 2009, quando torno lì, mi disse: io ho pregato Dio che mia figlia, tua sorella, sia morta. Ma che madre può pregare Dio dicendo che la figlia sia morta? Una madre dice: fa che mia figlia torni. Perché a pensare soltanto minimamente a quello che succede alle donne rapite, si preferisce saperle morte anziché in vita. Ecco, questa è un po' la situazione in Congo. È una situazione che va avanti da 20 anni, è una situazione che dipende da noi, perché tutti noi abbiamo un telefono, avete visto che tutta la nostra vita tecnologica, non possiamo farne a meno oggi, non possiamo farne a meno oggi, telefono, tablet, computer, airbag della macchina, aereo, in ospedale e tutto quanto, guardate che veramente noi centriamo tanto, e lo so che voi lo sapete, siamo giovani. Ecco, quindi spero che da qua parta un piccolo confronto. Io nascondo un po' di cose che molto spesso racconto ai ragazzi, perché molto spesso non abbiamo molto tempo, però facendo le domande alcune cose adesso poi le dirò, perché altrimenti che gusto c'è di sedersi a parlare. Vi ringrazio infinitamente.